Siamo in diretta e in studio con il nostro ospite Sergio Lo Giudice, esponente del comitato per Bersani alle primarie e anche capogruppo in comune per il Partito Democratico. Continua la vicenda del Movimento 5 Stelle, psicodramma, come possiamo definirlo? Titola l'unità Emilia Romagna di oggi: Movimento 5 Stelle, Salsi censurata dal video, riunione segreta per gli attivi, anche perché Beppe Grillo, l'abbiamo anche raccontato ieri mattina, ha postato sul suo blog il resoconto dell'attività degli eletti bolognesi, però c'erano e ci sono solo due consiglieri su tre, cioè Bugani e Piazza, mentre Salsi non è presente in questo video. E la dissidente, così la chiamano, Federica Salsi, ha detto non c'è niente da dire, si commenta da solo. Ieri ne abbiamo parlato anche qui in diretta con il consigliere regionale Giovanni Favia, che comunque non ha voluto fare polemiche, e anche infatti la collega Manca riporta una parte di questa nostra intervista a Favia. Noi ci stiamo facendo del male, ha citato anche Tafazzi, questo personaggio che fa rima con Tavolazzi, però Tafazzi è diverso perché è il personaggio di Aldo Giovanni e Giacomo, lanciato anche a Mai Dire Gol, che si dava delle randellate sulle parti intime, quindi non facendosi del bene.
No, questo. Beh, certo. Ma guarda, il Movimento 5 Stelle sta andando a cozzare contro un muro che era lì di fronte a loro, evidente, visibile, e che tutti quanti vedevano, forse tranne loro, che è il muro delle regole, dell'organizzazione, lo spontaneismo di una sorta di assemblea nazionale virtuale in rete che rifiuta di darsi regole, rifiuta di darsi un'organizzazione, rifiuta la delega, rifiuta la rappresentanza da parte di dirigenti eletti, è destinata inevitabilmente a cozzare contro, a incontrare, dopo aver essersi scontrato con questo muro, a incontrare il rischio dell'autoritarismo interno. Le regole non sono un limite alla democrazia, le regole sono lo strumento essenziale della democrazia. Un partito che si regge su un non statuto, che è guidato da due non capi, Grillo e Casaleggio, che non ha nessun tipo di organismo dirigente, che non ha nessuna regola interna, che non siano delle regole scritte sul blog dal capo, capo pubblico, diciamo al megafono barra capo politico Grillo, destinate a cambiare la settimana dopo quando non vanno più bene. Porto come esempio quella più lampante. I grillini si erano dati come regola quella di sottoporre periodicamente, semestralmente, gli eletti al giudizio della base e in quella sede aveva il potere di revocare il mandato. Una follia in sé, perché una persona eletta con migliaia di voti non può vedersi revocato il mandato da qualche decina di militanti che in quella serata hanno deciso di partecipare a quell'assemblea. Ma tant'è, si era andati quella regola, tranne abolirla per decreto grillesco la settimana scorsa di fronte all'evidenza che i dissidenti Favia e Salsi avrebbero avuto la maggioranza e sarebbero andati a casa magari fedelissimi di Grillo. Insomma, non si fa così. Allo stesso modo, io capisco che ci si voglia fare una assemblea permanente e non dotarsi di organismi dirigenti ristretti, ma precondizione di questo allora è che non ci sia bisogno di fare nessuna riunione ristretta, di fare nessuna riunione segreta.
Perché ieri è avvenuta anche questa, no?
Dopodiché la riunione ristretta, se la riunione di delegati eletti dalla base più ampia, ha un senso perché è una legittimità democratica. In qualunque partito alcune decisioni le prende l'assemblea, in altre decisioni più operative le prende un esecutivo, ma un esecutivo eletto dall'assemblea o comunque che ha una forma di legittimazione democratica. Dover ricorrere all'assemblea segreta degli attivisti fedeli, ebbene, questo significa mandare all'aria le regole democratiche più elementari.
Il capogruppo Bugani però è stato contrario e non si è presentato a questa riunione di ieri, ha detto che non non andava bene.
Credo che abbia fatto bene, anche se credo per esempio che Bugani e Piazza non abbiano fatto bene a presentarsi al rendiconto periodico agli elettori con un video pubblicato online cancellando col bianchetto la presenza di Federica Salzi.
Ecco, questo video presentato anche sul blog di Grillo con solo l'attività di 2 consiglieri su 3.
Ebbè, anche questa è un'azione che fa tremare le vene ai polsi. Fa tremare le vene ai polsi perché rimanda a la modalità delle epurazioni che solo regimi autoritari hanno la necessità di mettere in campo.
È un po' come quando uno alza le mani che ha finito gli argomenti con qualcuno in una discussione e si mette ad alzare le mani perché non sa più cosa dire, come ribattere, è così. Beh, a volte è anche un sinonimo di debolezza.
Non siamo ancora, alla violenza fisica, credo che non ci sarà. Spero che non ci sia.
È un sintomo di debolezza quando si sono finiti gli argomenti passare ad altri sistemi.
Ma sì, anche perché la cancellazione della dignità di una persona che sta nel tuo gruppo e che comunque ha espresso in maniera legittima delle posizioni dissenzienti rispetto alla linea maggioritaria è un atto dovuto. Il rispetto della dignità di ogni componente del gruppo è dovuto anche e soprattutto al capogruppo, per cui se io credo che se Piazza e la Salsi vogliono Piazza e Bugani vogliono costruire un'esperienza consiliare differente da quella della Salsi, hanno una sola possibilità: uscire dal gruppo Movimento 5 Stelle e costruire loro due un gruppo autonomo, cancellare la presenza della Salsi dentro quel gruppo, fare finta che non esista, togliere la dignità di componente a pari titolo di quella istituzione che è un gruppo consiliare, credo che sia una cosa che gli altri componenti del gruppo non dovrebbero fare.
Sensazione che questa cosa comunque continui, cioè che non sia ancora risolta, quindi si andrà avanti, non si sa poi con quale esito, ma non si sa se ci sarà poi lo strappo o meno, però questo conflitto interno rimane molto acceso.
Io credo che una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle sia inevitabile, d'altra parte le azioni di Favia fanno pensare se stia puntando ad andare rapidamente in quella direzione.
Anche posso chiedere collaborazione all'onorevole Barbato dell'Italia dei Valori per le questioni parlamentari, no?
Ma sì, così come anche questo tentativo di collegarsi alla lista internazionale, alle liste europee dei pirati, insomma, evidentemente c'è una necessità che è anche comprensibile, cioè dire che una rete nata dalla base si organizzi in modo orizzontale senza poi invece un grande fratello che decida per tutti.
Quindi un'assemblea a porte chiuse il Partito Democratico non la fa, voi però andate all'Eremo di Ronzano ogni tanto a fare i ritiri spirituali.
Beh, noi siamo andati una volta all'Eremo di Ronzano per stare tranquilli, ma eravamo i componenti del gruppo consigliere PD, tutti eletti dai cittadini,
no,
insomma.
Scherzavo.
No, ma si fanno anche riunioni a porte chiuse, si fanno anche riunioni di gruppi ristretti, ma sono gruppi ristretti perché hanno avuto questa legittimazione. Noi a Bologna abbiamo un attivo degli iscritti, abbiamo un'assemblea cittadina, abbiamo una direzione, abbiamo un esecutivo, sono tutti organismi che hanno competenze diverse e che hanno anche un'agilità diversa per assumere le decisioni, politicamente di indirizzo, altre invece più esecutive. È bene che ci siano questi vari livelli a patto che abbiano una legittimazione democratica dal voto degli altri.
Del dibattito sulla città metropolitana cosa mi dice? Noi abbiamo intervistato la scorsa settimana l'europarlamentare del Partito Democratico Salvatore Caronna, che fa parte del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti Democratici, che ha espresso un orientamento verso una partecipazione anche dei cittadini alla nascita, alla formazione dell'organo. Mentre abbiamo un modello non elettivo proposto dal sindaco Merola e anche concordato con Errani e con il sindaco di Imola Manca, è un modello elettivo che invece avrebbe voluto la presidente della provincia Beatrice Draghetti. Intorno a questi due schemi poi si dibatte sulla possibilità di chiamare anche i cittadini ad esprimersi, e anche il segretario Donini poi ha detto è un cammino che si farà a tappe, un po' alla volta, anche perché tutto in una volta non è possibile farlo anche dal punto di vista organizzativo, perché c'è il coinvolgimento anche di tanti comuni, si dovrà poi arrivare a questo, no?
Guarda, su questo tema della città metropolitana noi ne stiamo discutendo evidentemente molto anche all'interno del Partito Democratico. Abbiamo avuto una lunga discussione consiliare ieri pomeriggio a proposito dell'avvio interessante, importante, di questo laboratorio partecipato in cui il Comune di Bologna si sta impegnando attraverso l'esperienza dell'Associazione Laboratorio Urbano e il contributo anche organizzativo e normativo della Regione Emilia-Romagna, un'esperienza di town meeting, cioè dire una modalità di coinvolgimento dei cittadini nella definizione dello statuto della nuova città metropolitana, che vedrà il coinvolgimento diretto di 900 cittadini bolognesi e indiretto attraverso coinvolgimenti
900.000 cittadini.
No, no, un coinvolgimento all'interno di questi laboratori partecipati, di 900 persone in carne e ossa.
Pensavo ai cittadini.
Lì saranno sarà quasi un milione di cittadini coinvolti e 10.000 cittadini che saranno coinvolti anche attraverso formule di coinvolgimento online per partecipare a questa elaborazione di una serie di decisioni, naturalmente non deliberative, che questo laboratorio poi consegnerà al Consiglio Comunale di Bologna e agli altri comuni che hanno dato mandato a questo laboratorio di costruire questo percorso partecipato, per costruire assieme una ipotesi di statuto provvisorio, perché questa sarà la prossima tappa, in mano alla Conferenza Metropolitana dei Sindaci, uno statuto provvisorio della città metropolitana. Su questo tema delle elezioni dirette, elezioni indirette, primo grado, secondo grado, io vorrei fare portare un elemento di chiarezza, perché c'è un punto su cui si rischia di non capirsi. All'interno del Partito Democratico ci sono certo delle posizioni differenti rispetto al modo in cui portare avanti nel medio periodo il percorso di costituzione della città metropolitana. Ma c'è un tema su cui noi siamo tutti d'accordo, ed è che anche alla luce della legislazione vigente, una legislazione che, per esempio, per citare solamente l'elemento più eclatante, lega direttamente l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad una precondizione, cioè dire che venga sciolto il comune capoluogo. Il comune di Bologna dovrebbe sciogliersi, dare vita a una serie di municipalità, di fatto trasformare gli attuali quartieri in municipalità, solamente in questo modo, attraverso l'abolizione del comune di Bologna come un ente unitario, sarebbe possibile la costituzione della città metropolitana come ente di primo livello, cioè dire a elezione diretta dai cittadini. Ora, nessuno di noi pensa che sia possibile che da qua al 2014 si sciolga il Comune di Bologna, si dia vita a dei nuovi organismi istituzionali interni all'attuale territorio del Comune di Bologna e si possa così procedere all'elezione diretta del Comune. Sarebbe del tutto irrealistico e nessuno di noi lo pensa. Quando i giornalisti registrano posizioni differenti sull'elezione diretta o meno, il ragionamento va fatto sul medio periodo, cioè si tratta di capire come noi portiamo avanti questo percorso. È, adesso io non voglio interpretare certo il pensiero della totalità dei componenti del Partito Democratico, perché poi ognuno ha la sua idea in testa, però credo di poter dire che è un obiettivo, l'obiettivo che si arrivi nel tempo a una metropoli, diciamo, coesa, che abbia un sindaco eletto direttamente dai cittadini, è un'idea comune, sta nelle cose. Il punto è che noi vogliamo intendere la costituzione della città metropolitana non solo come un'esperienza di costituzione di una nuova architettura istituzionale. Bisogna che questo processo di modifica delle istituzioni, se vogliamo che funzioni veramente, venga accompagnata da un senso di partecipazione reale da parte del milione di abitanti dell'attuale territorio della provincia di Bologna. Creare un senso di appartenenza, creare un senso di identità a questa nuova realtà, fare in modo che la partecipazione non venga sentita come un'imposizione ma come un processo condiviso, bene, impone anche una gradualità di tappe. Ecco, noi pensiamo che oggi il milione di abitanti dell'area metropolitana si senta sia meglio rappresentato dai propri sindaci eletti direttamente dai cittadini dei vari comuni, che all'interno della Conferenza Metropolitana dei Sindaci andrà a costituire lo statuto provvisorio, piuttosto che da una cancellazione delle autonomie comunali e con la costituzione immediata di una città metropolitana a elezione diretta.
10:34 minuti primi, ultima parte del nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, che abbiamo sentito in veste di esponente del Comitato Bersani, in veste di capogruppo del Partito Democratico in Comune e adesso in una terza veste che è quella di insegnante. Perché? Perché parliamo anche di scuole, quindi ci parlerà non solo come insegnante ma anche come esponente politico. Il Rosa Luxemburg è stato occupato nel corteo del 14 novembre. L'ala più dura del movimento studentesco, quello dei collettivi, aveva urlato: occupare non è solo giusto ma doveroso. E quindi, se si eccetua l'autogestione dell'ITIS Belluzzi, fa un po' scalpore questa occupazione dell'ITC, dell'Istituto Tecnico Rosa Luxemburg. Lei intanto come vede queste occupazioni? Come le giudica?
Ma io le occupazioni gli studenti non le giudico, nel senso che sono forme di...
Cioè le comprende?
Ma io credo che... Adesso mi hai chiesto di parlare come insegnante, no? Allora come insegnante voglio dire questo, che le occupazioni degli studenti vanno... intanto, come dire, contestualizzate, nel senso che io ho assistito nel corso della mia carriera scolastica ad occupazioni inutili, deboli, fiacche, motivate da niente se non dalla volontà di emulare gli studenti dell'anno prima che l'occupazione l'avevano fatta. Non è quello che sta accadendo negli ultimi anni, perché negli ultimi anni...
Forse era qualche renziano già che si nascondeva allora, che faceva queste occupazioni deboli, fiacche.
Il fatto è che la scuola ha attraversato diversi anni, perlomeno per quanto riguarda appunto le mobilitazioni degli studenti, degli insegnanti, degli anni, come dire, di rassegnazione. Gli ultimi anni non sono anni di rassegnazione del mondo della scuola, c'è l'idea che sta accadendo qualcosa di epocale, che c'è il rischio forte che la scuola venga svenduta, che della scuola ci si dimentichi. E quindi gli studenti e gli insegnanti che scendono in piazza, che organizzano forme di lotta, sono fortemente motivati. Io sono stato mercoledì della scorsa settimana in Piazza Santo Stefano per la manifestazione della scuola ed ho visto una piazza bellissima, c'erano quasi tutti i miei colleghi del Copernico, che di solito sono abbastanza restii a scendere in piazza, tutti lì insieme a tantissimi studenti e tante famiglie a portare in piazza un'esperienza reale che era quella delle assemblee condotte nelle scuole nei giorni, nelle settimane, nei mesi precedenti, con delle richieste molto precise, quelle cioè di non mortificare ancora di più la professione degli insegnanti. È stata per fortuna sventata una manovra di spending review che era del tutto inaudita, cioè dire il taglio di fatto, o meglio l'aumento dell'orario di lavoro degli insegnanti del 33% a parità di stipendio. Non si è mai visto che una categoria lavorativa venisse gravata di un aumento del carico di lavoro così pesante, così importante a parità di stipendio. C'è un tema serio, che era il rapporto fra gli studenti e gli insegnanti. Io leggevo oggi che gli studenti della Rosa Luxemburg hanno posto qualche critica ai loro insegnanti rispetto alle forme di lotta, perché va da sé che la forma di lotta degli insegnanti in questo momento, di fronte a un governo che dice lavorate troppo poco, aumento l'orario di lavoro da 18 a 24 ore, come se l'orario di lavoro degli insegnanti fosse solo la lezione frontale, ebbene una delle forme assunte da molte scuole, da molte assemblee delle scuole, assemblee di insegnanti delle scuole in questi giorni, è quella di bloccare le attività aggiuntive alle 18 ore di lezione. E gli stessi studenti stanno toccando con mano come la qualità della scuola crolla se l'insegnante fa solo le 18 ore di lezione, che non esauriscono in niente il loro orario di lavoro effettivo. Ebbene, occorre però che appunto si ritrovi il senso, si porti avanti, insomma, si cerchi di consolidare un senso di unità della lotta fra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie, anche perché bisogna vigilare su un fatto. In Parlamento c'era una proposta di legge, che era la proposta di legge denominata a suo tempo Aprea, dal nome del allora sottosegretario all'istruzione del governo Berlusconi, che si riproponeva di smantellare la scuola pubblica e metterla sul mercato. quel progetto di legge è stato un pezzo alla volta smontato. Oggi in Parlamento se ne sta votando uno, se ne sta discutendo uno molto diverso, anche grazie al lavoro che i parlamentari del Partito Democratico stanno facendo, però noi abbiamo detto e ribadiamo ancora quella proposta va modificata, perché va allontanato in maniera definitiva quell'ipotesi che era nelle intenzioni di aprire di Berlusconi, cioè di privatizzare il sistema di istruzione pubblica, così come va posto un freno a quell'ipotesi del concorsone per l'arruolamento degli insegnanti, perché è sempre bene che i lavoratori, in questo caso gli insegnanti, vengano selezionati attraverso il merito. E come dire, risulta evidente come una procedura concorsuale possa essere in sé quella che meglio possa evidenziare chi merita di più, possa evidenziare il possesso delle competenze, ma c'è un ma grande quanto una casa o grande quanto una scuola, cioè dire che nella scuola oggi ci sono, quando si parla dei precari della scuola non bisogna pensare solamente a delle persone che, come dire, occasionalmente vengono utilizzati senza magari formazione o competenza nella scuola. Sono persone con competenze altissime, con un'esperienza pluriennale, che a causa dei meccanismi infernali di accesso al posto di ruolo non riescono a essere, come dire, cooptati all'interno dell'organico effettivo della scuola. Allora occorre, questa per esempio una proposta del Partito Democratico, che il sistema di reclutamento degli insegnanti preveda che accanto agli insegnanti assegnati a cattedra il sistema scolastico, il ministero, assuma una quota di insegnanti che, pur non avendo una loro cattedra, vanno a svolgere il ruolo che oggi svolgono i supplenti precari: sostituzione temporanea, supplenze annuali, sostegno, cioè dire coprire con insegnanti di ruolo quella fascia molto ampia di insegnanti che oggi costituiscono il cosiddetto organico di fatto, cioè degli insegnanti che stanno a scuola tutto l'anno, magari stanno a scuola un anno dopo l'altro per 10 o 20 anni e che però continuano a essere mantenuti in uno stato di precarietà. Ci sono tante risorse oggi presenti all'interno del mondo della scuola, mettere tutti quanti dentro una grande lotteria forse non è la soluzione migliore per produrre un rinnovamento del corpo docente di qualità.
Se gli alunni del Rosa Luxemburg che stanno occupando ascoltassero Radio Time in questo momento, lei che cosa direbbe loro?
Gli direi di non sprecare l'occasione dell'occupazione, di riempirla di contenuti, di aprirsi alla città e di costruire una relazione forte con i loro insegnanti. Io ho ben presente una occupazione del Copernico di un paio di anni fa, portata avanti con un contributo attivo degli insegnanti che, come dire, da elementi esterni, da soggetti esterni rispetto a un'occupazione che necessariamente era gestita direttamente dagli studenti, si sono messi a disposizione e assieme si sono costruiti dei momenti didattici, formativi, di approfondimento culturale, anche di approfondimento informativo sul tema della riforma della scuola, che ha rappresentato un momento, diciamo, utile, significativo della vita della scuola, complessivamente intesa in quell'anno. Ecco, gli suggerirei di utilizzare al meglio questo momento, magari di evitare di prolungarlo troppo dal punto di vista quantitativo temporale, ma di cercare di renderlo più profondo dal punto di vista qualitativo.
Grazie a Sergio Lo Giudice, che abbiamo avuto nella triplice veste di insegnante, esponente del Comitato per Bersani e capogruppo del Partito Democratico in Comune.
Vabbè, gli altri spicchi di identità li lasciamo per la prossima puntata.